Shalom a tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova lezione online. Questa sera ci troviamo alla vigilia di Shabbat Chazon, Shabbat prima di Tisha B'Av, dove leggeremo la parasha di Devarim e l'Haftarah di Chazon Yeshayahu. Ci troviamo nell'ultima settimana di lutto delle tre settimane di Bene Mezzarim. Questa sera siamo il 3 del mese di Av e oggi siamo il 23 luglio 5769. Questa è l'ultima lezione che facciamo quest'anno prima del periodo estivo e parleremo ovviamente del 9 di Av, della distruzione del santuario e del lutto in cui ci troviamo. Come di consueto inizieremo con un racconto. In una sinagoga c'era ogni Shabbat una mega discussione se durante il Kaddish bisognava stare in piedi o durante il Kaddish bisognava stare seduti. Una delle preghiere più importanti, sappiamo, si chiama il Kaddish, che si può recitare solo quando ci sono 10 ebrei, è la preghiera che si dedica ai morti, alle anime che sono andate via, i familiari, i figli in particolare, hanno il dovere di recitare il Kaddish per un anno intero. Ebbene, secondo alcuni durante il Kaddish bisogna stare in piedi e secondo altri non è fondamentale, si può sedersi. Ogni sabato, una sinagoga, una mega discussione, bisogna sedersi, no, bisogna si può stare seduti, no, bisogna, no così, no cosà. E finiva sempre con conflitti, discussioni, polemiche. A un certo punto, stanchi di discutere ogni sabato, ci si chiede, ma perché non chiediamo ai fondatori della sinagoga cosa hanno deciso, come hanno istituito l'ordine di questo Beta Knesset? Allora trovano nella casa di riposo una persona molto anziana, vanno da lui, un gruppo va da lui, quello che diceva che bisogna stare in piedi, e questo anziano di 104 anni, molto avanti con l'età, gli chiedono, ma secondo te, quando è stata stabilita la sinagoga, ti ricordi, era vero che bisognava stare in piedi? Questo qua dice, ormai sono passati 70 anni, non mi ricordo più, non ho memoria, io sono anziano. La settimana seguente viene l'altro gruppo che dice che ci si può sedere. Ti ricordi, è vero che quando hanno fondato la sinagoga si poteva sedersi? E anche in questo caso lui ribadisce, io sono anziano, me l'ho appena sto in piedi, non mi ricordo. E così non riusciva a ricordarsi né da una parte né dall'altra. A un certo punto, la terza settimana, stanchi di discutere, vengono i due gruppi insieme. E un gruppo dice, è vero che noi abbiamo ragione? E l'altro gruppo dice, no, è vero che noi abbiamo ragione, che loro sbagliano. E noi la ragione della nostra parte discutono, uno dice così, iniziano a discutere, iniziano a fare un caos incredibile. A un certo punto il vecchio dice, sapete, era proprio così. Questo è stato l'ordine che è stato stabilito. Mi ricordo proprio adesso che il sistema della sinagoga era un caos, come adesso. E risaputo il detto? Due ebrei, tre opinioni e tre ebrei, 19 opinioni. Neanche risaputa la famosa barzelletta di quell'ebreo che stanco di discutere con la sua congregazione va in un'isola sperduta e lì apre una nuova congregazione ma da solo, apre i ristoranti kasher, apre la palestra, tutte le attività che lui ha bisogno e costruisce due sinagoghe. Gli chiedono, ma come mai due sinagoghe? Dice, questa è la sinagoga che frequento e quella è la sinagoga che non frequento. Ovvero, ogni ebreo, da bravo ebreo, deve avere la sinagoga che frequenta e la sinagoga che non frequenta, l'altra sinagoga. Perché nel DNA dell'ebreo è inciso il carattere di discutere, di polemizzare, di sempre Una volta Ben Gurion si presenta dal presidente americano Eisenhower e gli dice: non riesco a farcela, è difficilissimo a sopportare. Gli risponde il presidente americano: ma tu hai solo qualche milione di poca gente da sopportare, io ne ho 200 e passa milioni. Vuoi paragonare la tua situazione alla mia? Non è possibile. Gli risponde Ben Gurion: tu hai 200 milioni di cittadini, io ho pochi milioni, è vero, ma questi pochi milioni sono tutti primi ministri, ho qualche milione di primo ministro, tutti hanno la loro testa, tutti vogliono comandare, tutti vogliono decidere, tutti hanno un modo diverso di vedere le cose. Ebbene, oggi approfondiremo un po' questo argomento alla luce di un midrash che parla di Echa, della distruzione del santuario e del periodo in cui noi ci troviamo. Dice il Midrash: tre grandi profeti hanno profetizzato usando la parola Echa. Echa vuol dire come. In teoria la parola Echa non è una cosa negativa, perché come. Però non casualmente i tre profeti che parlano del santuario lo esprimono con la parola Echa. In tutta la Torah troviamo solo tre volte questa parola. Una volta viene usata da Moshe Rabbeinu nella parasha di Devarim, che è la parasha di questa settimana, e Moshe Rabbeinu dice: Echa esa levadi, torchachem umasachem verivechem. Come posso da solo sopportare i vostri problemi, il vostro peso, le vostre liti, tutto su di me? Per cui Moshe Rabbeinu inizia a rimproverare il popolo ebraico con la parola Echa e dicendo: come posso sopportare da solo tutte le vostre divisioni, conflitti? Ebbene, la parola Echa viene usata come rimprovero da parte di Moshe Rabbeinu nel Deuteronomio, primo capitolo. Andiamo, Isaia, Isaia, primo capitolo, e dice Isaia, il profeta: Echa hayta lezona, com'è possibile che è diventata come una prostituta la città fedele? Era piena di giudizio e adesso è piena di assassini, riferendosi a Gerusalemme, Gerusalemme, Ira Kodesh. Yirmia dice: com'è possibile che Echai Ashva Badad Ha'ir Rabatiam, la grande città popolata, è rimasta da sola, è rimasta come vedova, era così importante tra le nazioni, come una principessa tra nei paesi, e adesso è diventata un luogo di saccheggiamento. Ebbene, troviamo tre grandi maestri che loro esprimono la parola Echa parlando di qualcosa di negativo, e sono tre stadi diversi nella distruzione del santuario e nell'esilio che arriverà dopo. Moshe inizia a rimproverare il popolo Echa. Yeshayahu rimprovera e dice: com'è possibile Echa diventata come una donna abbandonata, questa città? E poi come è rimasta Echa e Yeshua Badad, dice Yirmia, è rimasta da sola. Tre tipi di Echa, le uniche tre volte che viene usata la parola Echa, e tutte le tre volte si riferisce a una situazione negativa che ha a che fare con la distruzione del santuario. Non a caso, in molte tradizioni, il digiuno di Tisha B'Av, che ricorda la distruzione del santuario primo e secondo, ma non solo, ma il giorno dell'inizio delle più grandi disgrazie di Am Israel, non a caso l'Inquisizione spagnola il 2 agosto del 1492 era il 9 di Av, e così tante altre, anche il nazismo, Kristallnacht, era 9 di Av. Ebbene, tutte queste situazioni, il Midrash ci fa capire che sono legate alla parola Echa, come vedremo stasera. E vi dicevo, non a caso, nella tradizione di molti ebrei, sfaraditi e ashkenaziti, Echa è diventato il simbolo del 9 di Av. Ad esempio i libanesi non lo chiamano 9 di Av, lo chiamano il giorno di Echa. Che in realtà Echa vuol dire come. Non c'entra niente con il santuario, con la distruzione. Ma questa parola è diventata il simbolo della distruzione del santuario, Echa. Dice Rabbi Levi un esempio di una regina che aveva 3 governanti. Una l'ha vista nel tempo di tranquillità, di pace e serenità. Un'altra l'ha vista in un momento di agitazione, confusione, frivolezza. E un'altra l'ha vista in un momento di disgrazia. Ovvero Mosè vede bene Israele, tranquillità. Dice Echa. Yeshayahu, in un momento di, diciamo, confusione, agitazione. E il terzo, Irmia, la vede in un momento di disgrazia, di distruzione. Per cui, Mosè era bene che la vede nel momento di gloria, di serenità, dice, come potrò io sopportare da solo? E Yeshayahu la vede nel momento di agitazione, dice, com'è possibile che è diventata come una prostituta? Geremia la vede in un momento negativo, molto negativo, e dice, com'è possibile che è rimasta da sola? Per cui il Midrash vuole far capire che queste 3 Echa, le uniche 3 Echa di tutta la Torah, sicuramente hanno un legame fra di loro. E non a caso, questi 3 maestri, tutte e 3, sono gli unici a usare la parola Echa, e tutte e 3 sono a proposito di una situazione negativa che ha a che fare con la distruzione del santuario. Questi 3 Echa noi li leggiamo tutti e 3 nella stessa settimana. Shabbat prima di Tisha B'Av si legge sempre la parasha di Devarim, per cui leggiamo la parasha dove si parla di Mosè che dice Echa e sale Vadim, potrò sopportare da solo il vostro peso. Per cui abbiamo Moshe Rabbeinu che si lamenta con Echa e leggiamo Shabbat. Poi leggiamo l'Haftarah di Yeshayahu, dove Yeshayahu dice com'è possibile che è diventata come una zonà, come una prostituta. E poi il 9 di Av, questo mercoledì sera per esattezza, leggeremo la Megillah di Echa del profeta Geremia, Yirmiyahu. Il terzo Echa, quello più basso, dove diciamo com'è possibile che è rimasta da sola la città di Gerusalemme. Ebbene, tutte e 3 vengono lette in un certo ordine, in concomitanza, nella stessa settimana, vuol dire che c'è legame fra di loro. In altre parole, questo Midrash vuole insegnarci che i 3 Echa non sono casuali, che gli hanno detto solo questi 3 profeti, ma sono un'evoluzione. Da un Echa si arriva al secondo, dal secondo si arriva al terzo, e c'è un legame fra di loro. E quello che noi vorremmo questa sera capire, cos'è la sequenza di questi 3 Echa. Addirittura possiamo aggiungere che il legame tra questi 3 Echa è ancora più evidente dal fatto che alcuni, quando leggono la parasha di Devarim, Echa Esa Levadim, lo leggono con il tono che si legge la Megillah di Echa, ovvero un tono piangente, triste, איכה אסע לבדי תרפכם ומעשכם. הוא פורס פרדית אל הלגנו. איכה ישבה הבדן תרררי ררררם. שאתה לא דוי טוני נגטיבי. Noi sappiamo che di Shabbat non possiamo ricordare qualcosa di negativo. Per cui, quando noi leggiamo la parasha di Devarim e arriviamo a queste parole, il fatto di leggerle, secondo alcuni riti, con un tono che leggiamo il 9 di Av, negativo, triste, questo ci vuole far insegnare che anche di Shabbat, anche quando leggiamo il primo Echa, quello più positivo tra i tre, in realtà ha un legame con l'Echar di Tisha B'Av, con la distruzione del santuario. Per capire il legame di questi tre Echar e la sequenza logica sono state scritte tante spiegazioni. Questa sera noi ne citeremo due con il Bezat Hashem, una morale, etica, e un'altra più spirituale, mistica, basandoci sulla Chassidut. Iniziamo con la prima. Moshe Rabbeinu si lamenta: come posso da solo sopportare il vostro peso? Sappiamo che il libro di Devarim, Deuteronomio, è l'ultimo messaggio che Moshe dà al popolo prima di lasciarlo. Ormai mancano poche settimane di vita a Moshe e Moshe rimprovera il popolo. E il primo rimprovero che fa inizia con la parola di Echa, e cosa dice? Come posso sopportare da solo? Ma se Moshe voleva iniziare col rimprovero più importante, più tosto, più serio, avrebbe dovuto ricordare il peccato del vitello d'oro, che è il non plus ultra dei peccati, gli esploratori, c'è tutta una serie di peccati, di lamentele. Come mai Moshe Rabbeinu inizia dicendo: come posso sopportare da solo il vostro peso, le vostre discussioni, le vostre liti? Non ha trovato Moshe Rabbeinu una lamentela più pesante? In realtà Moshe Rabbeinu non si sta lamentando di un peccato. Moshe Rabbeinu si sta lamentando del fatto che lui è da solo. La parola chiave levadì vuol dire da solo. Perché io devo sopportare da solo il peso, la responsabilità, il destino, tutto cade sulle mie spalle, sono sempre io quello che devo. È vero, Moshe non pretende di fare la bella vita, di sedersi davanti a una spiaggia col sole, una bella limonata, fare una bella vita, abbronzarsi. Moshe sa cosa vuol dire essere un leader, un capo. Moshe sa che deve soffrire e lottare ogni giorno. Moshe sa che lui avrà tanti che gli staranno vicino. Ma sono solo persone che gli stanno vicino, ma che nessuno prende a cuore, nessuno ha sulle sue proprie spalle il peso. Moshe sa che la generazione che è uscita dall'Egitto è una grande generazione di grandi tzaddikin, però alla fine il peso cade tutto sulle spalle di Moshe Rabbeinu. Una volta uno viene da un grande maestro, era Kotzke Rebbe, un maestro chassidico, e gli dice: non capisco, la generazione che è uscita dall'Egitto dovunque si gira, come si muove, si lamenta, fa un peccato di qua, fa un peccato di là. Non capisco il pregio di questa generazione. Gli risponderebbe, gli dice: guarda, avranno fatto molti errori, molti di loro erano peccatori, ma la Torah è stata data a questa generazione e per mezzo di quella generazione, e tutte le generazioni future godono della Torah che è stata ricevuta grazie a loro. Mentre per il merito delle tue mitzvot e le mie mitzvot, nessuna Torah sarebbe mai stata data e ricevuta. Moshe sa bene con chi ha a che fare, sa bene il valore della sua generazione, che non è l'ultima arrivata. Mosè sa che la sua generazione ha parlato con Hashem. Bene Israel, che sono usciti dall'Egitto, loro parlano con Hashem. Come dice la Torah, panim e panim di Barti, io faccia a faccia vi ho parlato. Chi di noi ha parlato, ha visto? Quando parli con Hashem, tutto è diverso, tutta un'altra storia. Per cui dobbiamo entrare nell'ottica che con tutte le loro lamentele, in realtà tutti erano dei grandi personaggi, dei grandi maestri, erano dei grandi tzaddikim. È vero, si lamentano, ma dobbiamo capire cosa sono queste lamentele. E Moshe Rabbeinu sa che lui ha davanti una generazione molto elevata, molto spirituale. E lui non si lamenta della generazione, ma lui si lamenta del fatto che alla fine lui è da solo, che lui deve sopportare da solo il peso, che alla fine ha tanti aiutanti, ma nessuno si trova nella posizione di leadership come lui, che deve assumersi delle serie e profonde responsabilità. Alla fine lui è solo. E questo dice Moshe Rabbeinu, è vero che avete fatto tanti peccati, ma è vero che siete anche molto tzaddikim. Di questo non ne posso lamentare, del vostro vitello d'oro, delle vostre lamentele, che sembrano numerose, eccetera, ma alla fine loro erano dei tzaddikim, loro avevano parlato con Hashem. Io mi posso lamentare solo del fatto che io sono solo, abbandonato, alla fine la vera responsabilità cade tutta su di me. Ho raccontato un po' di tempo fa una storia di una donna che era preoccupata, aveva grandi problemi, va dal rabbino e per diverse ore gli racconta tutta la sua storia, eccetera, eccetera, e il rabbino gli dà sollievo, gli dice delle citazioni, dei versi, del Talmud. E questa esce e dice, rabbino, non solo che è una persona super intelligente, ma lei fa miracoli. Dice, perché? Dice, sono entrata con un mal di testa incredibile, adesso non ho più niente. Venire da lei è meglio che andare dal psicologo. Lei fa miracoli, perché neanche i psicologi non sono riusciti ad aiutarmi. Dice il rabbino, guarda, io non faccio nessun miracolo. Perché il mal di testa che era dentro la tua testa è passato da te, è arrivato nella mia testa. Adesso ce l'ho io questo mal di testa. Moshe Rabbeinu dice, alla fine sono l'unico che devo sopportare il vostro peso, i vostri problemi, i vostri fatti. Per cui Moshe Rabbeinu dice, vi ho visto in un momento di tranquillità, ma questa tranquillità non era perfetta, non era ideale. Questa vostra tranquillità era un momento in cui però ero comunque solo e dovevo assumermi da solo tutte le responsabilità. Moshe Rabbeinu, quando si trovava in Egitto, era figlio di Batia e nipote del faraone. Era super viziato, coccolato, entrava e usciva dove voleva. Era il generale dell'esercito egizio. Era la mente dell'Egitto, perché lui aveva innovato su tutti i fronti dei sistemi di costruzione, di agricoltura, che avevano rivoluzionato il sistema egizio. E Moshe era un personaggio importantissimo. E quando lui vede che un egiziano sta picchiando un suo fratello, Moshe Rabbeinu non esita e dice, come posso abbandonare un mio fratello? Però rischio di compromettere la mia posizione, la mia fama, il mio potere che ho qui. Forse è meglio che sto zitto, come tanti fanno personaggi che si trovano in posizioni importanti. Dicono, no, stiamo zitti, chiudiamo un occhio, così non rischiamo di perdere la posizione in cui ci troviamo. Ebbene, queste persone qui sono persone che non vogliono rinunciare alle loro comodità. Ma Moshe Rabbeinu non agisce in questa maniera. Dice il Pasuk, Vayar Ken Ish. Moshe si guarda intorno, vede che non c'è nessuno. Cosa vuol dire non c'è nessuno? Ma il giorno dopo lui viene spiato da Datan e Aviram, vuol dire che c'era qualcuno. Cosa vuol dire che Moshe Rabbeinu vede che non c'è nessuno? Dice un famoso commento, Moshe Rabbeinu vede che non c'è un uomo, non c'è nessuno che vuole compromettersi, che vuole rinunciare alla sua posizione sociale, a repentaglio, a rischio di perderla, per il bene di Am Israel, per il bene del prossimo. Vayakenish, nessuno vuole uscire dal rischio di perdere quello che ha. Ma Moshe Rabbeinu non agisce in questa maniera. Moshe Rabbeinu dice, vede che lui, che nessuno vuole essere un uomo, lui dice, va bene, sono disposto a perdere tutto quello che ho, pur di aiutare un mio fratello. Che cosa fa Moshe Rabbeinu? Prende, uccide l'egiziano, lo nasconde sottoterra, poi viene spiato da due ebrei e viene chiamato dal faraone e viene processato e punito con la massima pena, solo che Moshe Rabbeinu riesce a scappare grazie al miracolo che Hashem gli fa, che il suo collo diventa di marmo e scappa. Per cui Moshe Rabbeinu vede che non c'è un uomo, nessuno è uomo, nessuno è disposto a rinunciare, a prendere la responsabilità. Dice la Mishnah, quando non c'è un uomo, tu devi diventare un uomo. Bimkom shenish, ishtadel yotish. Non aspettare di avere la pappa pronta, non aspettare che tutto ti viene servito. No, se vedi che non c'è nessuno che è un uomo, tu diventa l'uomo, dice la Mishnah. E questo è quello che dice il Midrash d'Echa, che ci sono tre Echa. Il primo lo dice Moshe Rabbeinu, lamentandosi di essere solo e di dover sopportare tutto il peso di Am Israel. E da questa situazione di solitudine e di responsabilità unica che ha Moshe Rabbeinu, si arriverà al secondo Echa, quando il profeta Yeshayahu dice, Echa et alezona, com'è possibile che Gerusalemme è diventata come una prostituta? Che cos'è una zona? È una donna che non interessa del suo corpo, che è indifferente, che non prende a cuore la sua vita, è una donna che si lascia andare. La natura della donna è quella di curarsi, di avere la propria dignità, di avere la propria immagine, e questa ha perso tutto quello che una donna ha, il valore di essere donna l'ha perso. Dice il profeta Esia, come mai Gerusalemme è diventata come una zona? Poiché Bene Israel, loro partono da un comportamento sbagliato dal tempo di Moshe Rabbeinu, che loro non prendono a cuore, non si responsabilizzano, e da questa situazione di poca responsabilità, di indifferenza minima, diventa una situazione di zona, di indifferenza totale, di lasciarsi andare completamente, di trascurarsi e non avere più dignità. E da questo secondo Echa si arriva al terzo Echa, che dice il profeta Geremia, com'è possibile che è rimasta da sola la città, che è stata distrutta la città, perché da una mancanza di responsabilità si arriva a una indifferenza totale, e da una situazione di indifferenza totale si arriva a uno stato di distruzione, il Khurban de Bet Migdash. Ci sono alcune società, ad esempio, dicono, ok, il consiglio di amministrazione si raduna tra 3 settimane, adesso non prendiamo nessuna responsabilità, non si decide niente. Un'indifferenza totale, chi se ne frega? Da una mancanza di responsabilità, Echa e Sale Vadi, che dice Moshe Rabbeinu sono da solo, Se arriva a un echa a Itale, una come è diventata una prostituta, vuol dire una mancanza totale di responsabilità, una perdita completa della propria dignità. Una storia che è stata raccontata nel 1975, Tavshin Lamehei, nel 5635, in un Fabringen da Rebbe di Lubavitch, che citava una storia del Chafetz Chaim. Poiché era stato emesso un decreto in Polonia che non si poteva più sciachtare gli animali e gli ebrei avevano problemi di mangiare carne kasher, allora il grande tzaddik Chafetz Chaim, Rabbi Meir HaKohen di Radin, lui manda una delegazione dal primo ministro per lamentarsi, per chiedere di annullare questo decreto. Questi vanno e tornano indietro e dicono: purtroppo la nostra missione è fallita. Chiederebbe, ma il grande maestro dice: ma com'è possibile? Cioè, sai com'è? Noi parliamo solo Yiddish, il polacco noi non lo parliamo, una lingua moderna, e il traduttore lui non ha capito molto bene, ha tradotto male, e lui ha riferito in maniera non appropriata il messaggio, e la missione è fallita. A questo punto chiede Chafetz Chaim: ma come mai nessuno di voi è svenuto? Se qualcuno fosse svenuto, il ministro avrebbe capito che qua c'è un problema molto serio, che c'è qualcosa di intollerante, inconcepibile, inaccettabile. Perché nessuno di voi è svenuto? Chiede Chafetz Chaim. Ci sono delle cose che sono al di sopra della parola, che non bisogna parlare. E come mai tutti quanti siete rimasti passivi e non avete fatto qualcosa di serio per sbloccare la situazione? Dice Moshe Rabbeinu, dice il grande Chafetz Chaim: quando voi vi trovavate in quella situazione, voi non dovevate agire come persone che sono andate a fare una missione, dovevano cercare di convincere, siccome non siete riusciti, allora siete tornati a casa, avete fatto la vostra missione. Cioè, non dovevate andare lì per uscire d'obbligo di fare una missione, voi dovevate andare lì per portare indietro l'annullamento del decreto, per raggiungere una meta. Nella vita uno può agire per uscire d'obbligo, fare quello che lui deve fare, minimo indispensabile, oppure può agire in maniera che deve portare a termine la missione. Ci sono degli ebrei che fanno le mitzvot. Quando Moshiach arriverà, va bene, non c'è problema. Ci sono gli ebrei che ogni mitzvah che fanno pensano: con questo avviciniamo la redenzione, con questo avviciniamo Moshiach. Cosa è la differenza tra i due? Un ebreo sta facendo la mitzvah senza capire il perché non le sta facendo, senza riflettere sul target, sullo scopo finale. Come uno che va a combattere, spara. Perché stai sparando? Non si rende conto che lui deve combattere per vincere il nemico? Per lui spara, così. Mettere, fa le mitzvot, mettete filin, fa shabbat, sì, bello. C'è uno scopo, c'è una responsabilità, c'è una missione da compiere. Noi non siamo venuti qua per sparare così, ma per portare a termine una missione, per elevare questo mondo e renderlo una dimora per Hashem, per poter Mashiach Tzidkenu. E ogni minuto della nostra vita deve essere denso della missione per la quale siamo venuti, e non siamo qui per uscire d'obbligo, per dire: abbiamo fatto quello che potevamo. No, siamo venuti qui per portare a termine la missione. Per cui Moshe Rabbeinu si lamenta dicendo che lui è l'unico che prende a cuore la situazione, e questo di per sé non è così grave. Ma questo errore di Am Israel, questa mancanza di responsabilità, porterà a una totale indifferenza paragonabile a una zonà, a una prostituta, e questo col tempo, sempre con secoli, porterà alla distruzione di Yerushalayim e del santuario, come dice Yirmiyahu: e come mai è rimasta da sola? Questa è la prima interpretazione. La seconda interpretazione si basa su un commento del Shem Mishmuel, un grande maestro hasidico, che lui commenta alla fine del libro di Devarim, citando un insegnamento del Maharal di Praga, che abbiamo detto il Maharal di Praga era un grandissimo tzaddik di origine polacca che poi si era trasferito a Praga ed era diventato il rabbino capo. Spiega il Maharal un concetto molto strano. Troviamo nel corso della storia di Am Israel che si ripete il concetto di frammentazione, di divisione. Jacob Avinu, il padre esemplare tra tutti i patriarchi, lui non sposa una donna, bensì due donne, addirittura due sorelle, che già costa un problema. Allah. Poi prende due concubine, che anche loro erano due sorelle, sempre divisione. E poi sempre troviamo questo concetto di divisione, di differenza, nel corso delle generazioni, lo studio, il Talmud, divisione, divisione, sempre divisione. Dice il Maharal di Praga, ma questo concetto è un difetto? Non è possibile che Jacob Avinu sbagliava difetto. Sicuramente c'è un pregio, c'è un significato. Dice il Maharal di Praga che se tutti i Bnei Israel fossero uniti sarebbe più facile. Ma non è questa la volontà di Hashem. Come dice il Talmud, En deotehem shavot. Le loro opinioni non sono mai uguali. Quando uno vede 600.000 ebrei insieme, deve fare una benedizione. Quanto sei grande Hashem che hai creato 600.000 cervelli, uno diverso dall'altro. Come dicevamo all'inizio della lezione, due ebrei, tre opinioni. O meglio, tre ebrei, 19 opinioni. Quando si parla di intelletto, è normale ed è plausibile che ci siano delle differenze, che ognuno la pensa diverso dall'altro, ognuno abbia un altro sentimento, un altro modo di esprimere il suo rapporto con Hashem, una diversità che caratterizza la sua unicità, il suo modo di servire Hashem. Le diversità, in realtà, non sono accettabili, ma sono fondamentali, sono la base di una propria identità, di un proprio modo di servire Hashem. Se ognuno non avrebbe la propria identità e non sarebbe diverso dall'altro, sarebbero così, tutti uguali, non ci sarebbe valore, mancherebbe spiritualità, perché nello spirito più uno si avvicina a Hashem, all'infinito, e più sono infinite le strade di arrivare ad Hashem. La Torah ha 70 facce di come essere interpretata, ma in realtà le 70 facce, ognuno di loro ha 70 facce. E in realtà è scritto che ci sono 600.000 modi come interpretare la Torah, e ogni ebreo, ogni anima, 600.000 anime ci sono alla radice, ha il suo modo di vedere, di studiare, di interpretare la Torah. Hashem è infinito, la Torah è infinita. Tre ebrei, 19 opinioni, cioè ognuno ha il suo modo di pensare, di interpretare, di vedere. Questo fa parte del DNA, dell'identità di Am Israel. Per cui, dice il Maharal, la diversità che c'è nel popolo non è un difetto, ma anzi. Infatti, quando Hillel e Shammai discutono, non è che uno ha ragione e l'altro ha sbagliato. Sono due modi come arrivare ad Hashem. Come spiegherebbe che Hillel era un uomo di chesed, di bontà, come abbiamo parlato a lungo nella settimana scorsa, lezione precedente, a proposito di Matot, Chesed e Gvura. Per cui Hillel era un uomo di bontà, Chesed, e lui tendeva sempre a essere più facilitante nell'Alaha. Shammai era Gvura, più rigoroso, più rigido, e lui tendeva sempre a essere più severo. Ovvero le diversità tra Hillel e Shammai non sono casuali, ma vengono dalle loro anime, dal diverso tipo di anima che avevano. Uno aveva un'anima che veniva dal livello di Chesed, per cui tendeva a facilitare, l'altro la gola tendeva a essere più rigido. Questa diversità non era un difetto, anzi, dimostrava che c'erano delle anime diverse, che c'è un altro modo come servire Hashem. Che una fosse giusta e l'altra sbagliata, no, tutte e due sono giuste. Come dice Talmud, è lo velo di Velochim Chaim. Infatti, oggi l'Allah è stabilita come Hillel, quando arriverà Mashiach, l'Allah sarà come Shammai. Oggi ci troviamo nella dimensione di Chesed. La luce nel mondo viene irradiata dall'infinito in maniera di Chesed, ovvero in maniera che viene giù in basso. Per questo domina l'attributo di Chesed, il comportamento di Hillel, e la Halacha viene stabilita come Hillel. Quando arriverà Mashiach, la luce di Hashem sarà diversa. Non scenderà così in basso, ma chiederà a noi di innalzarsi verso di lui. Per cui noi dovremo fare dei sforzi, come abbiamo spiegato ampiamente nella lezione precedente. Per questa ragione, la Halacha nell'era messianica sarà come Shammai. Le diversità nella Torah non sono delle vere diversità, ma sono i diversi modi come interpretare, come vedere, come Hashem è infinito, anche la Torah è infinita. Dice il verso nel Bamidbar 21, verso 14, Arkeni Amar, Besefer Melchamot Hashem, Et Vahev Besufa Veet Anechalim Arnon. Nella parasha di Chukat, che abbiamo letto qualche settimana fa, un po' proprio di recente, si parla delle guerre di Hashem. Dice il Talmud Kiddushin 30, cosa vuol dire Et Vahev Besufa? Anche un padre e figlio, anche un maestro e il suo alunno, che studiano la Torah, sono come dei nemici, litigano. Però alla fine fanno pace. Come c'è scritto? Besefer Milchamot, nel libro della guerra. Ma alla fine et vaher besufa, alla fine non leggere besufa ma besufa, alla fine fanno pace e sono uniti. Ovvero, ci dice la Torah, che alla fine dobbiamo essere tutti uniti. Quando uno entra nella Shiva, vede due che studiano e vede uno che dice questo è il significato della Gemara, l'altro dice non hai capito niente, la Gemara vuole dire così secondo Rashi, no questo è così, e quello così discutono, sembra che si odiano. Poi finisce lo studio, si alzano amici per la pelle, da una lite sembrava prima tu non capisci niente, non è così, poi diventi amici per la pelle, com'è possibile? Questo è il modo come si studia il Talmud. Discussioni, polemica, tutto questo per arrivare alla pace e alla fine. Perché le diversità fanno parte dello studio della Torah. Le diverse correnti fanno parte del servizio di Hashem. Hashem è infinito, per cui le correnti sono infinite. Il problema cos'è? Che se la differenza diventa un conflitto, se le diverse correnti diventano io non parlo con te perché tu la pensi diversamente da me, e allora noi non ci frequentiamo e noi non ci sposiamo, e tu vai sulla tua strada e vado sulle mie strade, diventa una guerra, allora diventa un problema. Una volta, mi ricordo, avevo sentito, il Rebbe aveva chiesto come mai quando un ebreo saluta l'altro dice Shalom Aleichem, la pace su di te, sappiamo che Shalom vuol dire anche Dio, vuol dire Dio sia su di te, e l'altro risponde Aleichem Shalom, perché non risponde Shalom Aleichem? Uno dice ciao, l'altro dice ciao, c'è buongiorno, l'altro dice buongiorno, invece no, gli ebrei uno dice Shalom Aleichem, Dio sia su di te, l'altro risponde Aleichem Shalom, ovvero inverte, su di te sia Hashem. Hashem sia su di te sia Hashem. Perché cambia? Il Rebbe una volta ha detto, basandosi su questo concetto che abbiamo detto prima del Maral di Praga, che l'identità dell'ebreo, il DNA dell'ebreo, è quella di essere diverso ognuno dall'altro, che ognuno ha la sua strada. Uno ti dice Shalom Aleichem, tu come gli rispondi? Non puoi dirgli Shalom Aleichem, uguale come io ti ho detto. Gli dici Aleichem Shalom, no, guarda, non pensare che la tua strada è l'unica, no, io la penso diversamente, e tutte le strade portano a Roma. Anche gli arabi usano dire salam aleikum, aleikum salam. Hanno preso da noi. Anche questo modo di invertire l'hanno preso da Israele. Questo approccio di essere diversi, di cambiare, di per sé non è un problema. Per di più rappresenta un fatto positivo, perché questo rappresenta la diversità che porta ognuno ad avere una strada individuale propria per seguire Hashem. Ad esempio, c'è un Midrash Tehillim che dice Shohar Tov, un Midrash che si chiama Shohar Tov su Tehillim, capitolo 14, paragrafo 4, dice la Torah è stata data a pezzettini. Ogni comandamento, ogni concetto, Hashem ha dato a Moshe 49 facce pure, positive, e altre 49 negative. Ogni cosa ha 49 positive e 49 negative. Questo vuol dire che cosa? Che la Torah ha un'infinità di possibilità. E non che una è giusta e l'altra è sbagliata, sono tutte giuste. Come dice il Talmud, trattato di Eruvin 13b, che per 3 anni hanno discusso Becciamai e Betilel su un halakha e ognuno non voleva rinunciare. Alla fine, fuori di discutere e discutere, è uscita una voce dal cielo che ha detto sia una opinione che l'altra opinione sono tutte giuste. E novello di Velochim Chaim. La diversità non vuol dire che uno sbaglia. Nell'ebraismo la diversità è un modo come servire Hashem, e ognuno ha la sua individualità. Per cui, quando Moshe Rabbeinu dice come posso da solo sopportare le vostre diversità, le vostre discussioni, le vostre liti? Moshe Rabbeinu dice non è un problema, non è un difetto. Il fatto che voi discutete, siete diversi uno dall'altro, anzi, no. Di per sé questo non è un problema. Questo diventa un problema, però, dice Moshe Rabbeinu, se la diversità diventa una lite, una divergenza, una divisione, un conflitto. Allora, dice Moshe Rabbeinu, attenzione, che da questo comportamento non nasca un conflitto, perché poi questo porterà al secondo Echa, Echa Haita Lezona. Da questo Echa si arriva a quello di Esaia, che il popolo non ha più valore, che le due opinioni diventano una divisione. E quando la diversità, il conflitto diventa forte, da questo si arriva a una lite. E da questa lite poi si arriva alla distruzione del santuario. Perché quando una donna mette in risalto la sua diversità, quando Israele è diviso, diventa come una donna che non ha più identità, non ha più valore. E quando non ha più valore, diventa un conflitto e diventa una distruzione, diventa il Qurban. Per cui se non c'è amore intenso tra le varie parti, tra i vari individui, ma si diventa come una zona, una donna prostituta, che non è amore, non può avere sentimenti una donna zona, una prostituta. Allora dopo si arriva a Echai Eshvabadad, alla distruzione. Moshe Rabbeinu dice, guardate, a Israele, la divisione di per sé non è male, anzi è un pregio. Ma se questo porta a un conflitto, diventa come una prostituta che non ha amore, non ha sentimenti, e da questa mancanza di sentimenti si arriva alla situazione di distruzione. Sappiamo che il Beit HaMikdash è stato distrutto perché c'era odio gratuito, perché c'era divisione tra il popolo. Il nostro dovere cos'è? È quello di unire. Com'è che possiamo aggiustare la causa che ha portato alla distruzione, quando noi annulleremo le divisioni che c'è nel popolo, annulleremo la causa dell'esilio e porteremo la redenzione. Potremo finalmente rivedere il terzo Beit HaMikdash. Per cui, concludiamo dicendo: ricordiamoci che ci sono divisioni, ci sono differenze. Dice Moshe Rabbeinu: come posso sopportare le vostre differenze? In realtà le posso sopportare, capisco. Ma attenzione che queste differenze non arrivino a creare delle liti. E questo allora diventa un problema. Ognuno di noi è libero di scegliere la propria identità, la propria autonomia e diversità dal prossimo, e di fare sì che diventi solamente una strada per servire Hashem, ma non una strada per dividersi dal prossimo. Purtroppo oggi domina, specialmente negli ambienti religiosi, un sentimento di diversità. E ognuno vuol dire: io sono diverso da te, io non mangio la tua shgacha, la tua kasherut non è bene per me, quella tua non va bene per me, ognuno vuole la sua nicchia. E la divisione, la diversità non porta a un'unità, ma porta a una divisione. Cioè la diversità deve far sì che ci sono una miriade di modi di servire Hashem, tutti con lo stesso scopo di arrivare alla stessa meta. Invece spesso, purtroppo, la divisione diventa un conflitto, discussioni, liti. Il Rebbe di Lubavitch ha fortemente ricordato l'unità del popolo, l'amore fraterno, vedere ogni persona, anche se ha i tatuaggi, anche se ha gli orecchini, anche le diversità, tutti devono annullare, guardare l'anima, guardare la parte profonda, intensa che c'è in ognuno di noi. Le diversità sono sì un pregio, ma noi abbiamo la forza e il dovere di controllare questa diversità che non porti una lite a un conflitto e distrugga il santuario. Quando noi controlleremo questa diversità, questa individualità che ognuno di noi ha, e faremo sì che rimanga solo un pregio ma non un difetto, e rimaniamo tutti uniti, compatti, possiamo annullare la causa che ha portato alla distruzione del santuario e possiamo così presto meritare la ricostruzione di Yerushalayim, la ricostruzione del terzo Beit HaMikdash. E come dice il famoso detto del Rabbi Levitzek di Bardichev, su questo Shabbat molto speciale che si chiama Shabbat Chazon, Shabbat che si vede, perché ogni ebreo vede il terzo santuario a livello spirituale. Speriamo di vedere questo Shabbat, Shabbat Chazon, il terzo santuario, non solo a livello spirituale, ma a livello fisico, che presso nei nostri giorni venga ricostruito il terzo Beit HaMikdash tramite l'unità del popolo, tramite l'amore fraterno, con tutte le diversità che in realtà invece portano a un'unità, e allora non ci sarà più la causa che ha portato alla distruzione, e potremo vedere il terzo Beit HaMikdash, bimherabi, amen.